Radio Immagina Live, con occhi nuovi e tante voci.
Mercoledì 23 febbraio, buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto da parte di Stefano Minnucci con un nuovo appuntamento di Radio Immagina Live. Partiamo chiaramente dalle tensioni sempre più forti in Ucraina, a cui ovviamente sono dedicate tutte le aperture dei quotidiani di oggi, e faremo poi un approfondimento economico nella seconda parte legato soprattutto agli impatti nei confronti dell'Europa e anche del nostro paese legati a queste tensioni belliche. Partiamo da quello che sta accadendo in queste ore nel Donbass, terreno di probabile scontro armato. Dopo le mosse di Putin, la reazione è arrivata, appunto, la reazione della comunità internazionale, che ha condannato il riconoscimento delle repubbliche separatiste e annunciato anche le prime sanzioni nei confronti della Russia. E a questo proposito vi facciamo ascoltare le parole del nostro premier, presidente del Consiglio Mario Draghi.
Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass. Si tratta di un'inaccettabile violazione della sovranità democratica e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Sono in costante contatto con gli alleati per trovare una soluzione pacifica alla crisi ed evitare una guerra nel cuore dell'Europa. La via del dialogo resta essenziale, ma stiamo già definendo nell'ambito dell'Unione Europea misure e sanzioni nei confronti della Russia.
E allora oggi è un'altra giornata di molto intensa di trattative. Queste erano le parole di ieri del Premier Draghi. Lo spazio per la diplomazia sembra assottigliarsi. Insomma, è un po' il momento delle sanzioni adesso. Questo è il titolo ricorrente nelle aperture dei principali quotidiani. Però cerchiamo di capire anche qualcosa di più su come stanno vivendo gli abitanti di quei territori, visto che siamo in collegamento, e lo ringraziamo davvero molto, con l'inviato del Corriere della Sera, Andrea Nicastro. Benvenuto a Radio Immagina, Nicastro.
Grazie a voi.
Dunque, sei uno dei pochi colleghi che sta raccontando, no, quello che accade in quei territori. Ti ringraziamo per averci raggiunto. Tu ti trovi a Mariupol, una città portuale a sud del Donbass, che è appunto un'area, quella dove sei, che è un'area controllata dall'Ucraina, che però è rivendicata da Putin. Quindi si parla, proprio per questo, si parla di probabile assedio, perché lo ricordiamo, vogliamo ricordarlo a chi ci ascolta, le due repubbliche riconosciute dalla Russia sono comunque una parte del Donbass e invece le repubbliche vorrebbero prendere l'intero territorio. Stamani sulle colonie, sul Corriere hai raccontato in maniera dettagliata il timore degli abitanti di Mariupol per una, appunto, probabile invasione russa. Aiutaci quindi a capire quanta preoccupazione c'è, cosa si respira in questo particolare momento.
È esattamente come hai descritto tu, cioè il problema è che Mariupol non solo è parte dello storico Donbass, che Putin, in modo anche abbastanza ambiguo, ha rivendicato all'interno della sua riconoscimento delle repubbliche autonomiste, e quindi se fa parte dei territori filorussi dovrà prima o poi diventare filorusso, visto che il più grosso della compagnia resta Mosca e l'Ucraina, senza gli aiuti dell'Occidente, non è in grado di opporsi militarmente a un'eventuale invasione. Ma Mariupol sente l'assedio, sente il pericolo incombente, anche perché è nella strada tra le due repubbliche separatiste e la Crimea, che invece è già stata russificata, anzi è proprio diventata Russia, un pezzo di Russia. Nel 2014 Putin, senza dire niente a nessuno, l'ha invasa e nessuno gli ha più chiesto indietro, peraltro. Quindi se Mariupol, se Putin volesse arrivare alla resa di conti di questa sua scommessa internazionale, potrebbe unire in questo corridoio di terra a sud dell'Ucraina le repubbliche già indipendentiste, Mariupol e la Crimea.
Beh, quindi parlando di quali potrebbero essere, a tuo avviso, gli scenari futuri, è chiaro che il leader russo potrà fare passi in avanti. Ovviamente, magari, invadere Kiev forse no, come appunto tu lo dice anche una donna cecchina che hai avuto, diciamo che hai intervistato, lo leggevo questa mattina sul Corriere, che anche lei insomma sosteneva no Kiev, ma probabilmente il Donbass sì.
Da una parte è la cosa più logica, sempre se di logica si può parlare nel caso di un'aggressione militare e di un intervento armato con due eserciti contrapposti, perché qui stiamo parlando di un esercito di un paese di 40 milioni di abitanti come l'Ucraina, che non sarà attrezzatissimo, ma sicuramente in questi anni ha fatto molti passi avanti dal punto di vista dell'equipaggiamento e anche della volontà di combattere rispetto al 2014, quando i separatisti russi e la stessa Russia presero la Crimea e queste due province del Donbass. Oggi l'Ucraina ha intenzione di rispondere e se non altro dovrà, come dire, anche per una questione di immagine internazionale, io credo, dovrà opporsi all'invasione russa. Quindi dal punto di vista di Putin, per quanto le sue spiegazioni storiche, l'Ucraina non esiste, l'ha inventata Stalin e anzi poi ha rubato parti del sacro territorio russo, quelle parti sono proprio il Donbass. Ci sarà anche sacro culturalmente, ma è pure molto utile economicamente, perché ha miniere di carbone, di ferro, di altri minerali e industrie metallurgiche gigantesche che producono miliardi di utili all'anno. Se Putin riesce a mettere le mani su tutto il sistema produttivo ed estrattivo della regione, beh, insomma, forse non sarà il suo primo obiettivo, però almeno può ripagare alcune delle spese di questo incredibile accerchiamento di un intero paese.
Sì, come hai scritto proprio tu sul Corriere, potrebbe rendere meno amara la, diciamo, la questione delle sanzioni. Adesso fra poco ci arriviamo, però volevo rimanere lì appunto a Mariupol, chiedendoti appunto come la stanno vivendo gli abitanti, perché la vicepresidente del Consiglio Municipale ti ha detto, lo hai scritto sul Corriere, che la città è pronta all'autodifesa e che addirittura sono state fatte scorte di sangue e antibiotici.
Sì, la parte ufficiale, istituzionale, si dice pronta. Io non sono in grado di valutare la capacità e la volontà combattiva delle forze militari, però c'è tutta un'altra parte che bisogna mettere nel quadro, quella parte di popolazione che si sente russa, che parla russo, che ha cultura russa ed è una parte di popolazione importante in questa regione.
Che percentuale c'è lì, diciamo, in quella regione, dei filorussi più che russofoni, no? Aiutiamo a capire chi ci ascolta.
Allora, senz'altro russofoni tutti.
Certo.
Filorussi, ecco, se nel 2014, negli anni della prima invasione, dei primi scontri, della guerra, che ha fatto tantissimi morti, stiamo parlando una cifra che varia da 15 a 40 mila uomini, 40 mila vittime, cioè sono tantissime in Europa nel XXI secolo. Bene, allora nel 2014 la percentuale di favorevoli all'annessione o favorevoli alla secessione dall'Ucraina per aderire alla Russia era sicuramente maggiore. Poi questo prolungamento della guerra, questo logorio, il fatto che anche un ucraino che fosse stato favorevole alla Russia ha dovuto andare a fare il servizio militare e ha dovuto rischiare la vita per le bombe che cadevano di tanto in tanto verso i posti di controllo dell'esercito ucraino. Quindi o disertava, abbandonava la casa, la mamma, gli zii, e la sua vita andava in Russia a fare chissà che cosa, non si sa, oppure doveva combattere. In una situazione del genere, con lutti che hanno colpito tantissime famiglie, la simpatia per la Russia è venuta senz'altro meno, è andata indebolendosi. Tu mi chiedi percentuali, non si fanno statistiche in questi paesi attendibili, perché oggi dichiararsi filorusso è un atto di insubordinazione. Sono un paese in guerra, l'Ucraina ieri ha dichiarato la mobilitazione a scaglioni per efficienza, per utilità, però la mobilitazione generale di tutti gli uomini dai 18 ai 60 anni.
Quindi
stiamo parlando di guerra, di venti di guerra, di una guerra, come dire, agitata come un drappo rosso davanti al toro, per mostrare al nemico la propria determinazione. Cioè, noi ci siamo, offriremo il petto al fuoco nemico, no? Cioè, ci deve essere questa retorica, c'è sempre. Sì. Quindi andare a chiedere, io l'ho fatto, sono andato nelle zone di confine, in città, ho cercato di parlare con le persone, ma non dicono la verità. Non possono dire, beh, insomma, mi piacerebbe di più stare sotto Putin. Non lo possono dire. Quello che ha logica, io posso immaginare, è che se Putin avanzasse, bombardasse, usasse la forza che ha a disposizione per conquistare violentemente questo paese, beh, il favore degli abitanti scemerebbe sicuramente. Cioè, Putin deve riuscire a conquistare, come dicono gli americani, che poi non ci riescono mai, i cuori e le menti dei paesi che intendono governare. E Putin non so se lo sa, lui è appassionato di questa esibizione di forza, lui crede che l'autoritarismo e l'uomo forte siano la soluzione di governo per queste regioni, per la storia di questi popoli, e si sta comportando di conseguenza, mostra la sua forza.
Quel cosiddetto maggiore spazio, quello spazio di influenza maggiore, no? di cui si parla in questi giorni. Volevo chiederti appunto come deve reagire la comunità internazionale, come sta reagendo, perché il tema, diciamo, che ricorre nelle aperture di oggi dei quotidiani italiani è quello legato alle sanzioni, no? Fra poco ne parleremo nel secondo segmento, lo ricordo a chi ci ascolta, affronteremo la crisi di più da un punto di vista economico con il collega del Sole 24 Ore Gianni Trovati, responsabile economia del PD Antonio Misiani. Volevo però un tuo giudizio generale sulle sanzioni, cioè, diciamo, sono state anche definite soft, forse la maggiore presa di posizione è arrivata dalla Germania, che ha bloccato il Nord Stream 2. Che idea ti sei fatto su questo tipo di comportamento dell'Occidente?
L'Occidente è stato chiarissimo nel dire: noi non imbracciamo le armi per l'Ucraina, noi non manderemo i nostri soldati a combattere. E questa è una prima vittoria di Putin, che ha detto a tutti gli ucraini: voi volete entrare nella NATO, ma la NATO non vuole combattere per voi. Quindi, primo elemento a favore di Putin. Secondo elemento, delle sanzioni. L'Europa ha davvero interesse a impossessarsi di questa fetta di Europa, di arrivare alle porte della Russia facendo imbufalire il nazionalismo russo, dando fiato alle paure di Putin e convincendo l'opinione pubblica interna russa che veramente l'Occidente è aggressivo? No, non abbiamo questo interesse. Abbiamo il problema di essere graduali. Se avessimo sparato tutte le cartucce delle sanzioni che abbiamo intenzione di mettere adesso, con una dichiarazione di Putin che sancisce qualcosa che già esisteva, cioè il riconoscimento russo di quelle due regioni, poi cosa avremmo potuto fare se Putin, dando torto alla cecchina che ho intervistato, marciasse su Kiev? Non possiamo intervenire militarmente, cosa potevamo fare di più delle sanzioni? Quindi è un modo anche per dire a Putin: guarda, adesso è questo, però se fai di più,
esatto,
ci perderai anche tu. Cioè, ci vuole gradualità in queste cose.
Sì, anche però, se poi la storia, certo, ci insegna che, insomma, non sono mai state così risolutive, seppur in forme diverse, diciamo, questo tipo di sanzioni, no, nei conflitti.
Assolutamente, assolutamente. Putin in tutti questi anni ha elaborato una strategia economica che lo rende meno vulnerabile alle sanzioni, la sponda con la Cina è diventata sempre più importante. Se arrivassero Cina, Russia e Iran a formare un SWIFT alternativo, un sistema bancario di controllo e trasferimento del denaro alternativo a quello controllato da Washington, beh, sarebbe un salto consistente, ancora più dell'adozione delle criptomonete.
Certo.
Quindi non so se abbiamo fatto bene. Di sicuro Zelensky fa fatica adesso a giustificare con la sua l'opinione pubblica interna uno schieramento filo occidentale, perché l'Occidente li ha lasciati abbastanza soli.
Benissimo, e allora avete ascoltato il racconto dell'inviato del Corriere della Sera in Ucraina, Andrea Nicastro. Grazie per essere stato con noi, davvero buon lavoro e a presto.
Grazie a voi.